Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Guido Trebo e questa è la rassegna stampa ragionata di giovedì 20 agosto 2026. Siamo arrivati all'undicesima puntata. Oggi si ricorda San Bernardo Abate, una delle figure più influenti del XII secolo europeo. Buon onomastico quindi a chi porta il nome di Bernardo. Sono più o meno le 5:30 del mattino mentre registro a Chiarano dopo il temporale con vento forte di stanotte. Ci sono ora 22 gradi ed è nuvoloso. Qui bisogna prestare attenzione al meteo. Al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio sono invece previste precipitazioni diffuse a tratti abbondanti e intense anche con temporali. Le temperature scenderanno soprattutto nei valori massimi. In quota soffieranno forti venti da sud-ovest, nelle valli saranno moderati e meridionali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla. Tra le possibili conseguenze sono indicati allagamenti, ruscellamenti, smottamenti, frane e problemi alla viabilità. Durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni. Che tutto questo accadrà ovunque, chiaramente in Trentino, ma è bene seguire gli aggiornamenti e usare prudenza, soprattutto a partire dal pomeriggio. La notizia principale riguarda le code tra Riva e Torbole. Ci sposteremo poi a Gazzi di Bolognano, alla spiaggia degli Olivi e a Tenno. Parleremo anche della Casa della Trota e, con pochissime parole, del saluto di Arco a Cristiano Maino. Cominciamo. La legge racconta le code quotidiane che si formano tra Riva e Torbole, soprattutto fra le 10 e le 13 e poi fra le 17 e le 20. In alcuni momenti la colonna parte da Torbole e si allunga da una parte in via Linfano e dall'altra alla zona degli alberghi di Viale Roveretto a Riva. Il dato più immediato è questo: per percorrere appena 2 km sono necessari fino a 40 minuti, praticamente il tempo di una passeggiata, ma senza il piacere della passeggiata. Durante una rilevazione serale il giornale ha a contatto 180 automobili, 2 autobus di linea, 2 pullman turistici e un paio di camper. La stima di 400-500 persone ferme nel traffico riportata nell'articolo rimane però appunto una stima, non deriva da un conteggio degli occupanti dei veicoli. Secondo l'articolo, il principale collo di bottiglia sarebbero gli attraversamenti pedonali vicini all'ex Pavese, nella zona del cosiddetto Trivio. Il passaggio continuo dei pedoni crea uno stop and go. Transitano poche automobili, arriva un altro pedone e il flusso si interrompe nuovamente. Questa è una spiegazione plausibile, ma il titolo la presenta quasi come una causa già dimostrata ed esclusiva, mentre le stesse dichiarazioni raccolte dal giornale invitano a essere più prudenti. Il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi ha infatti chiesto alla polizia locale un nuovo monitoraggio. Il passaggio successivo dovrebbe essere l'installazione di telecamere per registrare i flussi e capire meglio le dinamiche. Soltanto dopo, sulla base di dati più solidi, si potrà valutare un semaforo pedonale intelligente. Il comandante Filippo Paoli ricorda inoltre che 2 anni fa la presenza degli agenti per alcuni giorni non aveva prodotto grandi benefici. Per controllare in sicurezza entrambi i lati dello spartitraffico servirebbero almeno 2 operatori nello stesso momento e qui compare un secondo problema, quello degli organici. Il corpo intercomunale dispone di 45 agenti stabili e 5 stagionali, quindi 50 operatori distribuiti su 7 comuni. Secondo il sindaco di Riva, Alessio Zanoni, la dotazione teorica sarebbe di 60 unità, forse anche 66 applicando altri criteri. Sono annunciate nuove risorse provinciali, ma non sappiamo ancora quante saranno e come verranno distribuite. Vale la pena chiarire un punto: i pedoni non sono il problema, attraversano legittimamente una strada che separa alberghi, negozi, abitazioni dalle spiagge e dal lungolago. Il problema è il modo in cui quello spazio è organizzato quando i flussi pedonali e automobilistici diventano molto elevati. La rubrica del giornale parla di overtourism, ma nell'articolo non troviamo dati sulla capacità della strada, sulla quantità dei pedoni o sulla percentuale di traffico prodotta dai turisti rispetto ai residenti e pendolari, che naturalmente potrebbero semplicemente essere lavoratori stagionali. È documentato un serio collo di bottiglia infrastrutturale e gestionale che è ben noto agli abitanti della zona. Questo da solo non basta però ancora a misurare l'eccesso di turismo. Nell'immediato si possono valutare presidi e volontari adeguatamente formati e coordinati senza trasformarli in un sostituto permanente della polizia locale. Per decidere sul semaforo servono invece rilevazioni comparabili suddivise per giornate e fasce orarie, insieme ad una simulazione degli effetti sul traffico e sulla sicurezza dei pedoni. Il tunnel Loppio e la circonvallazione di Torbole, indicati da Morandi come soluzione definitiva, appartengono ad un orizzonte molto più lungo. Le prossime settimane, purtroppo, arriveranno molto prima del tunnel. Passiamo ora a Gazzi di Bolognano, i consiglieri Nicola Cattoi di Campobase, Dario Rioppi e Gabriele Andreasi del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione urgente su un'area a monte della RSA Sacro Cuore e vicina ad alcune abitazioni. Secondo i consiglieri, dall'inverno scorso sarebbero presenti acqua e ristagni con crescita della vegetazione e proliferazione di zanzare. Ricordano inoltre uno scavo eseguito dal comune nell'inverno tra il 2025 e il 2026 che non avrebbe risolto il problema. L'episodio più recente risale alla mattina del 16 agosto. I consiglieri hanno fotografato una fuoriuscita che descrivono come abbondante, maleodorante e riconducibile per aspetto e odore a reflui fognari. Qui bisogna distinguere ciò che sappiamo da ciò che deve ancora essere verificato. È accertato che esiste una denuncia politica accompagnata da fotografie, non risultano però, almeno nell'articolo, analisi del liquido o una relazione tecnica che individui l'origine della perdita. Le parole liquami ed emergenza sanitaria appartengono quindi alla valutazione dei consiglieri e non sono ancora delle conclusioni tecniche. Questo però non riduce l'urgenza, anzi, occorre stabilire rapidamente se la perdita provenga dalla rete pubblica, da un impianto privato o da un'altra fonte e capire se abbia raggiunto terreni, acque superficiali o canalizzazioni. Qui manca soprattutto la posizione dell'amministrazione comunale, nonostante la sindaca sia stata informata il 16 agosto. In questo momento sarebbe utile una risposta tecnica con l'esito dei sopralluoghi e tempi precisi per gli eventuali interventi, più utile certamente di un botta e risposta politico. Arriva la nuova convenzione con Riva del Garda, Fiere Congressi, mette a disposizione del comune la spiaggia degli Olivi per almeno 12 giornate all'anno. Queste date potranno ospitare iniziative organizzate direttamente o indirettamente dall'amministrazione. Il costo indicato è 1.000 euro al giorno più IVA. La convenzione riserva inoltre 25 giornate nella sala Garda, 2 nella sala Dolomiti e 3 al Palavela al costo di 1.500 euro al giorno più IVA. Facendo una semplice somma, le 42 giornate arriverebbero complessivamente a 57.000 euro più IVA se fossero tutte utilizzate alle tariffe indicate. L'accordo risponde ad un'esigenza concreta. Riva non dispone infatti di altri spazi adeguati, ecco, per una parte della stagione teatrale e utilizza già da anni le strutture congressuali. La novità interessante è naturalmente la spiaggia degli Olivi, che potrebbe offrire spazio anche alla musica, all'intrattenimento e alle attività rivolte ai giovani. Ma a disposizione del comune non significa automaticamente sempre aperto alla cittadinanza, significa che il comune potrà organizzarvi eventi nelle date riservate. La convenzione crea quindi un'opportunità. Per giudicarne il valore pubblico bisognerà conoscere il calendario, i criteri d'accesso, i soggetti organizzatori e naturalmente i costi per il pubblico. La cornice c'è, ora bisogna vedere quale quadro verrà collocato nel suo interno. Arrivano due notizie molto diverse. Tre famiglie che abitano in un condominio Itea denunciano guasti sempre più frequenti alla caldaia con ripetute interruzioni dell'acqua calda. Nell'edificio ci sono 8 appartamenti, ma soltanto 5 risultano occupati. Gli inquilini riferiscono che il conguaglio complessivo per il riscaldamento e acqua calda avrebbe superato i 15.000 euro all'anno. Uno di loro racconta di avere ricevuto un conguaglio di 1.300 euro a fronte di un canone mensile caldo. calmierato di 200. Sostengono inoltre che le riparazioni siano soltanto provvisorie. Jacopo Zannini di Alleanza Verdi e Sinistra chiede quindi uno stanziamento straordinario per sostituire la caldaia prima dell'autunno. Il disagio descritto è concreto e riguarda un servizio essenziale. Manca però la risposta di ITEA, non conosciamo la diagnosi tecnica, il costo degli interventi già eseguiti, il preventivo per la sostituzione e il criterio utilizzato per ripartire le spese. Sono proprio questi i dati necessari per attribuire responsabilità e indicare una soluzione. Sempre sopra pranzo di Tenno, ieri pomeriggio è morto un turista danese di 59 anni precipitato in una zona impervia vicino all'area archeologica di Monte San Martino. Era insieme alla moglie che ha dato l'allarme non vedendolo rientrare. Le due testate concordano sui fatti essenziali ma non su tutti i dettagli. L'Adige ad esempio parla di una caduta di circa 70 metri e il T di 60. La dinamica esatta non è ancora stata chiarita. Per questo i titoli che parlano già di un errore di sentiero sono più certi di quanti non lo siano gli articoli, insomma. La segnaletica e la riconoscibilità dei percorsi andranno naturalmente verificate, ma senza anticipare conclusioni sulla causa dell'incidente. Alla moglie e ai familiari va un pensiero rispettoso. Casa della Trota, lungo la Gardesana occidentale, 9 giovani sono stati identificati dopo un nuovo accesso non autorizzato all'ex albergo ristorante abbandonato. Nell'edificio sono state trovate piccole quantità di sostanza stupefacente e bottiglie di alcolici. Il giornale riferisce anche i tuffi pericolosi e i salti sulle imbarcazioni che passano di sotto. Non vengono però chiariti età, eventuali sequestri e responsabilità individuali. Non sarebbe quindi corretto attribuire automaticamente a tutti presenti ciò che è stato trovato nell'immobile. Il vero problema rimane l'accessibilità del rudere. È pericoloso, raggiungibile da terra e dal lago e continua ad attirare persone anche attraverso i social. Prima ancora della futura acquisizione per la ciclovia del Garda bisogna impedire efficacemente l'ingresso e chiarire a chi spetti farlo. Sotto l'altissimo, ma nel territorio di Malcesine, è intanto proseguito l'intervento sull'incendio boschivo in località Mandriole. Sono entrati in azione un elicottero e un Canadair. Ieri a mezzogiorno non erano più visibili delle fiamme, ma rimaneva del fumo. La probabile origine da un fulmine è ancora un'ipotesi. Ieri Arco ha salutato Cristiano Maino. Molte persone si sono raccolte al cimitero attorno a lui, ai suoi genitori Francesca e Andrea e alla sua famiglia. C'erano amici, conoscenti, rappresentanti delle istituzioni e una comunità unita in un dolore composto. C'ero anch'io insieme agli amici con cui ho condiviso l'esperienza amministrativa. È stato un momento profondamente toccante. Lo porto con me e proprio per rispetto di Cristiano e della sua famiglia io mi fermo qui. Rimane naturalmente il gesto concreto voluto dai suoi genitori, trasformare per quanto possibile il ricordo in un aiuto ai progetti di Arco Iris per i bambini e i giovani della Baia. Tutti i riferimenti per contribuire si trovano nella versione scritta della rassegna oppure sul sito di Arco Iris. Un abbraccio rispettoso va a Francesca, Andrea, a tutta la famiglia e a quanti stanno soffrendo per questa perdita. Siamo con due belle storie di comunità. Il progetto Vela dell'APSP Città di Riva ha portato sul lago residenti della RSA, persone del centro diurno e abitanti degli alloggi protetti. Le uscite vengono svolte su una barca attrezzata con gli skipper e il personale dell'APSP. È un modo concreto per restituire il lago anche a persone che per fragilità o difficoltà di accesso rischiano di non poterlo più vivere. Padrò invece, 4 giovani scout del noviziato Agesci di Roma Lido, accompagnati da 2 educatori, hanno dedicato una giornata alla manutenzione delle aiuole e dell'area del cimitero. Queste due sono esperienze chiaramente diverse, però ci ricordano una cosa molto semplice. Il volontariato costruisce legami e produce una cura molto concreta del territorio e naturalmente delle persone che lo abitano. l'articolo integrale, le fotografie e le testimonianze complete, vi invito come sempre a leggere direttamente le pagine locali dell'Adige e del T che trovate naturalmente in edicola. Grazie per avermi accompagnato anche questa mattina. Se trovate utile questa rassegna, fatela conoscere a una persona che potrebbe apprezzarla. Il passaparola è il modo più prezioso per far crescere questo appuntamento senza snaturarlo. Questa era la rassegna stampa del 20 agosto 2026. Io vi auguro una buona giornata con un'attenzione particolare al maltempo previsto dal pomeriggio. Un caro saluto a tutte e a tutti. Noi ci sentiamo domani mattina.